Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47, l'informazione regionale di Controradio. Quest'oggi partiamo dall'annosa questione della Firenze-Pisa-Livorno, la FIPILI, perché in Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo a Firenze, è stato presentato uno studio sulla FIPILI con il presidente della regione Eugenio Giani. Ma di cosa si è parlato? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, annosa questione, ha detto bene Raffaele, abbiamo diverse notizie. La prima è che la terza corsia della FIPILI si farà, si parte con risorse regionali, poi il pedaggio per i TIR. È stato presentato infatti, come dicevi, lo studio curato dall'Università di Pisa sul congestionamento, i flussi di traffico e l'incidentalità. Sulla FIPILI sono state individuate le priorità. Il primo intervento che partirà sarà quello tra Scandicci e la Strassigna, che è il tratto in assoluto con maggiore criticità, poi Ponte d'Era Ponzacco fino alla diramazione per Pisa Livorno. Prima del pedaggio però si utilizzeranno fondi regionali a partire da 10 milioni già stanziati in bilancio, i proventi da autovelox sono 16 milioni da dividere al 50% con le province coinvolte e poi fondi nazionali. Perché? Perché la FIPILI è una strada regionale naturalmente, ma di interesse nazionale, essendo la strada di grande scorrimento principale tra Roma e Bologna e tra le principali nell'asse Roma-Milano. Quindi la regione spera di poter ottenere dei fondi anche a livello nazionale e solo in quarta istanza, è stato detto, si ricorrerà al pedaggio per i TIR, che contribuiscono al 20% del traffico ma hanno un'incidenza molto più rilevante in termini di usura della strada, congestione del traffico e incidentalità. Il pedaggio poi, è stato detto, dovrebbe aggirarsi intorno al 70% di quello autostradale. Lo studio curato dal professor Losa, che è docente di costruzioni strade, porti e aeroporti dell'Università di Pisa, individua per 4 gradi di priorità tutti i nessi problematici della FIPILI, incrociando i dati reali di traffico, incidente e ingorghi. Abbiamo detto quali sono le priorità. Posso dirti tra le curiosità che per i tratti più difficili per il traffico verso Firenze sono la diramazione tra Ponzacco e Ponte d'Era, poi da Empoli Est a Ginestra, verso invece Livorno, da Firenze a Empoli, San Miniato a Santa Croce, poi nei giorni feriali verso Pisa, anche da Namacchio a Cascina. Tutti i dati e le interviste nella newsline serale. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso della pagina politica. Sono giorni decisivi per il Partito Democratico Toscano. Sabato la direzione regionale, attesa da mesi, metterà alla prova la tenuta della segreteria Fossi, mentre i malumori nei territori crescono e la fase 2 del partito fatica a decollare. Il caso più emblematico è Prato, dove una direzione infuocata ha lasciato il PD spaccato a metà e riaperto l'ipotesi di un congresso anticipato. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Il Partito Democratico Toscano torna sabato a riunirsi in una direzione regionale attesa da mesi, una tappa decisiva per capire se e come la segreteria di Emiliano Fossi abbia intenzione di riorganizzarsi per la cosiddetta fase 2, annunciata proprio ai microfoni di Controradio. Un'assemblea convocata per discutere dello stato di salute del partito, dopo due riunioni di direzione dedicate soltanto alla ricandidatura di Eugenio Giani e alle liste elettorali per le regionali. Pare che questo incontro si possa trasformare proprio in un grande sfogatoio per i malcontenti derivati dalle scelte fatte, in una sorta di tempesta perfetta che unisce i nervosismi dei territori a quelli della dinamica riformisti schleiniani, con confini sempre meno nitidi nella compattezza delle due componenti. Per questo pare che il banco di prova finale possa arrivare dopo Natale, il 17 gennaio. L'assemblea regionale dovrà certificare infatti in quella data la leadership di Fossi. Il segretario toscano parla di un passaggio cruciale per rimettere al centro partecipazione, dibattito interno e territori, ma sembra che l'allargamento della segreteria ad altre componenti sia ancora un tabù. Il termometro della crisi comunque è Prato. Martedì la direzione cittadina del PD è stata un campo di battaglia, una riunione fiume quasi 5 ore, chiuse alle 2 di notte senza nemmeno votare la relazione del segretario Marco Biagioni, segno di un partito spaccato esattamente in due, con il consigliere regionale Matteo Biffoni e il deputato Marco Furfaro che si sono affrontati con toni durissimi. Fossi, presente dall'inizio alla fine, ha scelto di azzerare il percorso programmato con un congresso light per evitare una spaccatura certificata nero su bianco. Ma ora si è preso una settimana per valutare un'ipotesi che solo pochi giorni fa sembrava affondata, ovvero il congresso anticipato. Nulla è scontato, nemmeno la scelta di commissariare il partito, ironia della sorte avversa, dopo che la l'amministrazione comunale pratese è stata commissariata per la caduta della sindaca Demi Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. È paradossale che dopo una serie di vittorie toscane sul campo alle elezioni regionali e comunali, il PD si trova a discutere di una fragilità inedita, di una ricomposizione affatto scontata.
Sospensione dalla...
Andiamo adesso a Firenze, in Palazzo Vecchio, perché in Sala di Lorenzo è stato presentato il bilancio di previsione con la sindaca Sara Funaro. Come sta andando? Lo chiediamo in diretta a Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Ciao a te Raffaele, sì, si è appena conclusa la conferenza stampa e possiamo dirvi che welfare, scuola, mobilità sostenibile, cultura, inclusione verde sono questi insomma i temi fondamentali su cui si mantiene alta l'attenzione di Palazzo Vecchio. Tra l'altro erano i temi che hanno formato diciamo il grosso dell'impegno della governance dell'anno passato. Parliamo di 890 milioni di spesa corrente che aumenta rispetto agli 861 del 2025, così come gli investimenti che arrivano a circa 1,1 miliardo di euro nel triennio. Si parla naturalmente, come hai detto tu, di un bilancio di previsione che fa sapere la sindaca sarà approvato entro il 30 dicembre per essere già operativi subito dal 1 gennaio 2026. Uno sforzo importante dunque che arriva anche a compensazione dei tagli ormai diciamo strutturali avviati dal governo e che conti alla mano tra il 2026 e il 2028 saranno di circa 19,5 milioni di euro. Quindi per questo motivo, dice Funaro, scenderò anch'io in piazza il 12 dicembre, come già annunciato dalla CGIL, per manifestare contro la legge di bilancio. Intanto a cercare l'inversione di tendenza è proprio Palazzo Vecchio, che per stare sui settori più importanti vede rilanciare innanzitutto il personale. Sul piatto ci sono 9 milioni e 200 mila euro in più destinati ai rinnovi contrattuali per rendere competitivo il comune rispetto agli altri enti pubblici, ma soprattutto poi c'è la casa, il welfare, ben 77 milioni quelli investiti nel triennio per velocizzare la situazione delle case popolari e far scorrere anche le graduatorie. Sotto questa voce anche il contributo dei caregiver, il progetto RSA domiciliare, l'azzeramento delle liste d'attesa per trasporto disabili e centri diurni e poi servizi domiciliari sempre per queste categorie fragili. Per tutto questo aumenta il gettito di 1,2 milioni di euro. Proprio su quest'ultimo fronte la sindaca sta portando avanti una battaglia importante per vedersi riconosciuta una quota di rimborsi giornaliera maggiore di quella destinata attualmente dal governo, che è di euro 73,50 euro. Per arrivare alla soglia minima necessaria di 80, il comune sta mettendo il resto e alla fine dell'anno saranno circa 400 mila euro. Stessa modalità per il contributo affitto di 5 milioni di euro, grande assente il governo, ce li mette il comune. Attenzione infine anche sulla scuola e l'infanzia, arrivano 3 asili nido per un totale di 115 posti nel 2026 con 1 milione di euro in più sul tavolo, la refezione scolastica, oltre 43 milioni invece quelli sull'edilizia scolastica, e anche qui l'accessibilità per i bambini disabili è sostenuta per il 75% dal comune. E poi l'ambiente, la cultura, la manutenzione del verde, la mobilità, concludiamo proprio con i 733 milioni di euro per completare le tramvie. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso di sicurezza. Si inasprisce a Firenze il dibattito, la polemica, la protesta sulla questione della sicurezza. L'ultima manifestazione proprio ieri per chiedere maggiori misure, soprattutto contro la microcriminalità, dopo alcuni episodi che hanno fatto molto discutere. Ne abbiamo parlato questa mattina con il professor Vincenzo Scalia, docente di sociologia della devianza all'Università degli Studi di Firenze. Questo è un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale anche in video con la Controradio TV sui nostri social e su controradio.it. Secondo lei Firenze è una città insicura?
Ma io da quello che vedo, insomma, frequento zone della città diverse, il centro per esempio, Novoli stesso, sono stato più volte alle piagge, all'Isolotto, no, non mi sembra insicura. Certo, è chiaro che poi la sicurezza e l'insicurezza sono quelle di una grande città di oggi. Poi è chiaro che se aumenta la frammentazione sociale, se aumentano le differenze di classe, se aumentano anche il risentimento e frustrazioni rispetto a tutti questi problemi, i conflitti si manifestano in maniera più acuta e lo fanno nei posti dove, diciamo, realtà costrette a convivere e non in grado di creare un discorso comune, si trovano a confronto. Questo dovrebbe essere il ruolo della politica, quella di ricucire. Io faccio sempre l'esempio di Granada, dove il capo della polizia municipale mi ha detto, dice, noi sappiamo che a Granada ci sono i turisti, ci sono i residenti, ci sono le sex workers, ci sono gli studenti e il popolo della notte. Dice, noi abbiamo creato un piccolo parlamentino in cui li coinvolgiamo nelle decisioni di politica di sicurezza urbana e qualcuno di loro è anche docente nei nostri corsi. Questo ovviamente a livello amministrativo, ma è a livello di politica che bisogna dare la risposta. Bisognerebbe trovare, elaborare un discorso che si tiene dentro tutti. È giusto essere stanchi di avere paura, ma essere stanchi di avere paura creando altre paure crea un circolo vizioso, innesca un altro meccanismo di produzione su scala della paura che poi comporta il rischio di far avvitare la società su se stessa.
Test del carrello di PAM Panorama, un'altra dipendente sanzionata pesantemente per non essersi accorta di un oggetto nascosto. Si solleva la Filcams CGIL di Pisa, che promette battaglia e mobilitazioni finché l'azienda non avrà ritirato tutti i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari. Sentiamo il servizio.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni per non aver notato un mascara nascosto all'interno di una busta di castagne. Si allunga la lista dei dipendenti PAM Panorama sanzionati pesantemente a seguito del test del carrello. Dopo i casi di Livorno e Siena, questa volta a ricevere una lettera di contestazione è una cassiera con 36 anni di esperienza, impiegata nel superstore di Fornacetta in provincia di Pisa. Un episodio che fa alzare la tensione tra sindacati e azienda, trinceratasi dietro la necessità di controlli interni più serrati in forza dell'escalation di ruberie e rapine che hanno procurato al gruppo circa 30 milioni di euro di ammanchi, così come nella filiale di Fornacette, dove se ne sono registrate decine di migliaia. Risponde la segreteria della Filcams CGIL di Pisa che non è ammissibile una simile deriva autoritaria da parte di una società che scarica sui lavoratori le incapacità gestionali dei propri dirigenti, e chiede come mai piuttosto non si sia attivata investendo e ripristinando i servizi di antitaccheggio e vigilanza privata per evitare che i clienti escano indisturbati con i carrelli pieni pagando solo qualche oggetto. Intanto la lavoratrice, che ha atteso con stress l'esito del procedimento disciplinare, sta valutando azioni legali a fronte di questo atteggiamento di PAM Panorama, che anche l'assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi aveva definito incomprensibile e disumano.
Parliamo adesso del Mandela Forum, il Nelson Mandela Forum di Firenze. Ricorda oggi il 12° anniversario della scomparsa di Mandela, lo fa con un appello per la liberazione di Marwan Barghouti. Per tutta la giornata sullo schermo all'ingresso del Nelson Mandela Forum viene proiettata l'immagine della campagna per la liberazione di Barghouti, leader palestinese in carcere da 23 anni. Sentiamo Massimo Gramigni, presidente del Nelson Mandela Forum.
L'abbiamo ricordato sullo schermo gigante, rimarrà da stanotte a mezzanotte a stanotte a mezzanotte sullo schermo gigante. L'abbiamo ricordato sul nostro sito. Vogliamo ricordarlo perché non possiamo pensare soltanto al nostro condominio, al nostro appartamento. Non bisogna pensare e educare al fatto che oltre il nostro appartamento, oltre il nostro condominio, ci sono persone che stanno morendo nei carceri perché hanno idee diverse da quelle che in quel momento lì si governa. E noi abbiamo bisogno di ricordare che Nelson Mandela ha fatto 27 anni di carcere, perché il colore della pelle, il semplice colore della pelle, era diverso da quelli che volevano governare in quel momento.
Avete scelto Marwan Barghouti?
Sì, l'abbiamo scelto perché è a pochi chilometri da noi il dramma palestinese. E il dramma palestinese non deve vincere qualcuno, ma deve vincere la pace e la ragionevolezza. Mandela è uscito dal carcere con verità, riconciliazione e perdono. Verità, riconciliazione e perdono. Voleva un paese arcobaleno. Io capisco la battuta che ho feci quando incontrai Mandela la prima volta. Mi disse: Madiba, ma forse se ti occupi un po' più della questione palestinese sarebbe meglio. E lui mi sorrise e mi disse: me ne sono occupato, ma come dire, ci vorrebbe un Mandela in quel posto lì, e forse ce l'abbiamo in carcere, e forse tutti quegli anni di carcere hanno cambiato quell'uomo e ha la consapevolezza di dover prendere un suo popolo e provare a parlare con gli israeliani per poter vivere in due stati. Provarci, perché se non ci si prova, la pace, diceva Mandela, ma non è soltanto lui a dirlo, ma lui l'ha detta con forza, si fa con il nemico, e lui ci è riuscito.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli ma rimossi, temperature in calo le minime, locali gelate sulle zone interne, in lieve aumento le massime. Le 13 in questo momento è tutto, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.